Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Questa è una immagine efficace della Chiesa, una barca che deve affrontare le tempeste e talvolta sembra sul punto di essere travolta. Quello che la salva non sono le qualità e il coraggio dei suoi uomini, ma la fede che permette di camminare anche nel buio in mezzo alle difficoltà. La fede ci dà la sicurezza della presenza di Gesù sempre accanto, dalla sua mano che ci afferra per sottrarci al pericolo. Tutti noi siamo su questa barca e qui ci sentiamo al sicuro nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze. Siamo al sicuro soprattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù, l'unico Signore della nostra vita.
Tramite la sua parola è lui che si dona a noi completamente, totalmente, con il suo corpo e il suo sangue. E allora vogliamo disporci ad accoglierlo in profondità nella nostra vita, perché lui possa guarirci con la sua grazia, possa illuminare le tenebre del nostro cuore, possa riscaldarci con il suo spirito e farci desiderare di amare sempre più Dio con tutto il nostro cuore e il prossimo che ci ha messo accanto. Apriamo il cuore a Dio, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e uscite. E soffri con la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, ti pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto un tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare, e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Parola di Dio.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Crea in me,
o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, qualche parola di commento sulla nostra prima lettura, che è il seguito di quello che abbiamo ascoltato ieri, il peccato di Davide contro Uria. E oggi abbiamo il pentimento di Davide, è una pagina proprio bella, però prima di entrarci dentro voglio così puntare gli occhi verso una parte problematica di questa lettura, no? È il bambino che deve morire per il peccato di suo padre, no? Questo richiama una concezione arcaica che c'è nella Bibbia e che non ci deve spaventare, no? Già quando Mosè parla del nome di Dio, dice, no, che visita il peccatore con la sua punizione sui figli e i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. C'era quest'idea, ma un'idea antica che la Bibbia stessa mette in discussione, no? Ezechiele, il profeta Ezechiele dirà: non è giusto e non è Dio così che i peccati dei padri li scontano i figli, ma ciascuno avrà per il suo peccato. Allora, questa è semplicemente un'idea arcaica che lasciamola perdere da parte, non ritorna più nei testi successivi, sicuramente non nelle parole di Gesù. Bene, allora torniamo un po' al pentimento di Davide, che è la parte più interessante. E avete notato che questi testi, no, delle storie di Davide hanno questa attenzione al mondo psicologico, al mondo interiore dei personaggi. E qui Nathan, con questa paraboletta, no, della pecorella, riesce a portare Davide al pentimento. Quando Davide valuta l'ingiustizia, no, di cui parla questa parabola, per così dire dall'esterno, no, come se fosse un fatto che non lo riguarda, allora si indigna e rifiuta questa ingiustizia. no? Deve pagare 4 volte il male che ha fatto. Però l'ingiustizia che ha compiuto lui contro Uria, un'ingiustizia ben più grande che una pecorella, quella nemmeno la vede, no? Cioè usa 2 pesi e 2 misure. Il male compiuto dagli altri lo vede bene e lo condanna in maniera durissima. Il male proprio nemmeno se ne accorge, nemmeno gli viene in mente la domanda che sia da condannare. E questo proprio diventa chiaro nel modo in cui lui ascolta la parabola. Noi quando ascoltiamo le parabole, la cosa proprio naturale che ci viene è immedesimarci, identificarci con i personaggi positivi. Proprio è istintiva questa cosa, ce l'abbiamo. Una volta un padre, tanti anni fa, mi disse: quando ascolti una parabola, tu mettiti subito nei panni del personaggio negativo, perché probabilmente è lì che devi stare, no? Invece, vedete, Davide si mette subito da parte, insomma, di quello che ha subito l'ingiustizia. Quindi il problema è l'identificazione, da che parte io mi percepisco. E Nathan glielo dice chiaramente: tu sei quell'uomo, no? Il problema è con chi ti identifichi nella storia, no? Non so, ascoltando questa storia, se vi siete identificati con Davide o con Nathan che accusa l'ingiustizia, no? E di fronte a questa accusa, questa identificazione, sono tante le possibili reazioni. Prima, la violenza. È il re, eh? Avrebbe potuto facilmente far fuori Nathan, tolto il problema, continuiamo a insabbiare, come già aveva fatto fuori Uria per nascondere il suo peccato. Avrebbe potuto negare: no, quello che dici non è vero. Oppure giustificarsi: sì, è vero, l'ho fatto, ma c'era questa e questa ragione, no? Vedete, di fronte all'accusa ci sono una miriade di possibilità. La grandezza di Davide, e questa è veramente la sua grandezza, è che dice soltanto: ho peccato contro il Signore. Si arrende di fronte a questa accusa e l'assume su di sé, non dice nient'altro. E questa è veramente la grandezza di Davide, perché con queste parole lui anzitutto si mette nella verità, la verità che aveva insabbiato, che aveva nascosto, che aveva ucciso per mettere a tacere, adesso la scopre. E poi con queste parole si affida tutto se stesso al giudizio di Dio. Si rimette nelle mani di Dio. E per capire la grandezza di queste parole semplici ma forti di Davide, basta fare il confronto con l'altro re, Saul, la cui storia abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Quando il profeta l'accusa, Saul dice: sì, però in fondo la cosa che mi ha detto il Signore io l'ho fatta, certo, poi un po', no, di cose del bottino l'ho date in giro per fare un sacrificio, il re è qui accanto, però più o meno, no? Ecco, Saul non si mette nella verità. Di fronte all'accusa un po' maschera le cose, un po' cerca di giustificarsi. Invece Davide no: ho peccato contro il Signore, e non dice altro. E la cosa più bella di questa pagina è veramente impressionante, che immediatamente di fronte a queste parole di Davide la risposta di Dio è secca: il Signore ha rimosso il tuo peccato. Non passa un secondo tra la confessione di Davide e il perdono ricevuto. Questo stare nella verità gli ottiene il perdono immediato. E questa cosa è veramente impressionante, eh? È veramente impressionante. Non c'è esitazione, non c'è dubbio, non c'è speriamo che sia vero che il Signore mi perdona. No, c'è un perdono immediato, deciso e definitivo. Il perdono è gratuito. Davide non deve fare null'altro che mettersi nella verità. Certo, no, questo l'abbiamo sperimentato tutti, il nostro peccato continua ad avere conseguenze e ce le portiamo dietro, ma il perdono è totale, è gratuito, è immediato. Fratelli e sorelle, anche noi siamo quell'uomo. Anche noi abbiamo fatto il male al nostro fratello, alle nostre sorelle, ma Dio accoglie sempre il nostro cuore contrito. Adesso ci accostiamo all'altare, ci presentiamo a Lui così come siamo, presentiamoci nella verità. Il Signore ci perdona, ci accoglie, ci ama, ci dona la sua grazia e ci dà la forza per fare il bene. Prepariamoci a incontrarlo.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per l'ammirabile opera della redenzione in Cristo nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, o Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, o Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo, e nella partecipazione a questo convito eucaristico donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Domenico e collegio episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli del Padre perdonati, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Salve Regina.